se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
I maestri possono essere importanti motori nella nostra crescita intellettuale quando fungono da esempio o stimolo, ma spesso diventano ostacoli a quella stessa crescita quando finiamo per dipenderne, o peggio, quando li trasformiamo nell'alibi giusto per non metterci e non metterli più in discussione. E questo è uno dei motivi per cui ho sempre avuto un rapporto conflittuale con le figure dei maestri. Eppure io un maestro ce l'ho avuto e si chiamava Franco Volpi. Perciò, visto che spesso mi chiedete cose riguardanti il mio passato, le mie esperienze, i miei studi, oggi vi racconto qualcosa del mio rapporto con Franco Volpi, ponendomi però una domanda interessante: a cosa serve davvero un maestro? Proviamo a trovare qualche risposta insieme, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick e prima di trattare l'argomento così interessante che ci toccherà tutti da vicino, un annuncio, una notizia esaltante. Dopo soli 3 mesi di pubblicazione, Spinoza e Popcorn va in ristampa. Ed è bellissimo, sono al settimo cielo perché è un traguardo importante non solo mio ma anche della community, perché voi non l'avete soltanto comprato, letto, recensito, apprezzato, commentato, ma l'avete anche condiviso, diffuso, regalato, fatto conoscere ad amici, familiari, capi, colleghi, insegnanti e chi più ne ha più ne metta. Quindi grazie, grazie, grazie. È un traguardo inaspettato, molto prima di quanto avevamo preventivato, si va in ristampa. Il che significa che non dobbiamo adagiarci sugli allori, perché in questi giorni saranno rimpinguate le scorte di Amazon, delle librerie, il che significa che dobbiamo continuare a parlarne, a condividerlo, a diffonderlo. Conto su di voi, non deludetemi. Ma adesso veniamo a noi. Io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza da vicino Franco Volpi, il quale prima di tutto era una grande personalità e una grande persona. Avete presente quel tipo di individuo che quando entra in una stanza cambia il clima della stanza? Ecco, Volpi era uno di questi individui. Un grande invidiabile carisma, ma al tempo stesso grande semplicità. Era uno alla mano, uno sempre disponibile. E non è una cosa scontata, perché qui stiamo parlando di quello che era a tutti gli effetti il più grande studioso di Schopenhauer e Heidegger, e non solo, in Italia. Uno che aveva curato le edizioni critiche di questi e di altri autori per Adelphi, per altri grandi editori, e uno che ci veniva invidiato da tutta Europa e forse anche da una buona parte del mondo accademico globale. Volpi era un professore che nella stessa settimana facevano conferenza a Tokyo, poi a Santiago del Cile, poi a Madrid e poi a Roma, e durante questi viaggi trovava il tempo per bersi una birra con i suoi assistenti e con i suoi laureandi. Insomma, una personalità magnetica e al tempo stesso interessante, con cui era un grande piacere discutere di ogni cosa. Grazie a Volpi, gli standard della facoltà di lettere e filosofia a Padova dovevano rimanere a un certo livello. E questo era importante perché lui, pur non essendo un professore di ruolo, era professore straordinario, insegnava non solo a Padova, ma in molti altri luoghi, in giro per il mondo, però la sua presenza si sentiva. Ed era una presenza che imponeva un certo standard, perciò io ho avuto grande fortuna a studiare con Franco Volpi e anche a stringere una certa amicizia che è stata importante, non solo intellettualmente ma anche umanamente. Io Volpi l'ho conosciuto prima di iniziare a studiare filosofia a Padova. Come? Beh, ero in quinta superiore e lessi un suo saggio all'inizio di un libro di Carl Schmitt, Teoria del Partigiano. E il saggio, che c'era, anzi non all'inizio, ma alla fine del libro, è stato fantastico, un'esperienza straordinaria. Era il primo filosofo non storico che leggevo, perché avevo già letto qualcosa di Nietzsche, qualcosa di Schopenhauer, qualcosa di tanti autori, però lui era il primo che incontravo, diciamo così, filosofo contemporaneo, ok? ed è stato veramente un'illuminazione, al punto che io in quinta superiore sono sgattaiolato via, come si dice in questi casi, ho bruciato, ho fatto sega a scuola e sono andato con il treno a Padova per seguire clandestinamente alcune lezioni di Franco Volpi all'Università di Padova. E quelle lezioni me le ricorderò sempre, perché non ci ho capito quasi un cazzo, ma ho capito che quella era la strada che volevo seguire, perché Volpi era magnetico e mi ha veramente illuminato. Quindi io l'ho conosciuto prima. Ecco, voi pensate, con tutta questa costruzione, come uno studente del primo anno di filosofia a Padova doveva avvicinarsi a Franco Volpi. Io lo conobbi di persona poi nel primo trimestre della mia avventura universitaria, e mi avvicinai a Franco Volpi con quello che posso definire tranquillamente un sacro timore, perché cavolo, io ero di fronte a una personalità accademica, filosofica, intellettuale, e avevo proiettato su quella personalità delle aspettative, delle idealizzazioni incredibili. E quindi io mi aspettavo una roba completamente diversa, mi aspettavo, avevo paura che il suo sguardo mi avrebbe incenerito, che sarei diventato un mucchietto di macerie inutili lì davanti al grande intellettuale. E ho scoperto che Volpi era tutto quello che non potevo aspettarmi. Cioè, conoscere Volpi ha rappresentato per uno studente di primo anno universitario di fronte a questo maestro la rottura di ogni idealizzazione, ed è stata la cosa più positiva del mondo, ed è stata una grande fortuna averlo capito così presto. Volpi si è rivelato essere autoironico, ecco, la qualità che non mi sarei mai aspettato da una personalità di questo tipo, autoironico. Tu ti aspetti il monolitico, apollineo, granitico, studioso, intellettuale, filosofo, invece autoironia. Questo si vedeva nelle sue lezioni, dove era il primo a scherzare sui suoi libri, sui suoi articoli e sul suo modo di insegnare e sulla sua persona. Quindi era autoironico, era il primo a non prendersi troppo sul serio. Ed era un florilegio di aneddoti divertenti, però sempre molto puntuali. Per esempio, una volta, ve lo racconto perché mi fa sempre sbellicare quando ci penso, ero a ricevimento da lui. E a ricevimento ci conoscevamo già da un po' di tempo, e a ricevimento era sempre uno spasso, perché prima di parlare del sodo, insomma, si discuteva di mille cose che non avevano neanche lontanamente a che fare con la filosofia. Beh, questo aneddoto in realtà sì. Stavamo parlando proprio dell'incapacità dell'Accademia di prendersi poco sul serio, di prendere con leggerezza le cose, una qualità che manca all'Accademia, soprattutto umanistica e filosofica, e soprattutto in Italia. Si parlava di questo, a un certo punto lui mi racconta questa cosa, mi fa: ma guarda che con il suo modo di fare, molto, peraltro molto divertente, lui era molto divertente, mi racconta questa cosa, mi fa: guarda che in realtà questa incapacità di prendersi poco sul serio non è soltanto dell'Accademia Italiana, ma di tutta l'Accademia Filosofica Mondiale. Per esempio, una volta avevo un po' di tempo e io avevo passato qualche anno, ovviamente sta parlando Franco Volpi, sto personificando il racconto di Volpi, avevo passato qualche mese all'archivio Schopenhauer, mi racconta, e lì ero entrato in contatto con gli scritti originali di Schopenhauer, quelli scritti di suo pugno. E alla fine di questa esperienza mi è venuta in mente un'idea balzana. Ho preso una pergamena abbastanza ingiallita e vecchia e con una penna d'oca ho scritto, imitando la calligrafia di Schopenhauer, una pagina in cui il buon Arthur si convertiva al cristianesimo. E pensando di fare uno scherzo così interessante e divertente, ho telefonato al mio collega, mi sembra a Berlino, e gli ho detto: sai che ho trovato questa pagina incredibile, poco prima che Schopenhauer morisse si è convertito al cristianesimo. E questo tizio, ovviamente da buon accademico, ha preso sul serio, vista la credibilità internazionale di Franco Volpi, come poteva scherzare, e quindi gli ha chiesto di faxare la pagina. Così Franco Volpi ha faxato la pagina, diciamo così, l'imitazione, la finzione, il falso, e ha detto: vabbè, lo lancio, così si farà due risate. Dopo due settimane arriva una telefonata dall'Università di Tokyo che fondamentalmente gli propone di fare un ciclo di conferenze sulla conversione di Schopenhauer al cristianesimo. E lui ha dovuto fare carte false per avvisare tutti: ragazzi, era uno scherzo. Ecco, questa cosa mi fa sempre ridere tantissimo, perché ha talmente tanti livelli di lettura che, vabbè, non inizio neanche. Però il punto è che Volpi davvero aveva questa capacità di autoironizzare su di sé, prima di tutto sulla sua credibilità e competenza. Una cosa che molto spesso la gente prende sul serio perché abbiamo paura di perdere la credibilità costruita con così tanta fatica. Però poi sapeva tornare serio appena necessario. Era un intellettuale che sapeva leggere il contesto, e questa roba è preziosa. E io quando l'ho scoperto, quando l'ho incontrata questa qualità, ho detto, cioè, è importantissimo, altrimenti la filosofia ti distrugge. Oltre a questo, lui era una persona estremamente disponibile. Ogni esame che io davo all'università, ma ogni, non sto scherzando, tutti gli esami che io ho nel mio libretto di università, li ho fatti portando un elaborato personalizzato. Cioè io ogni esame facevo qualcosa in più, e quel qualcosa in più portava un approfondimento che poi io scrivevo, e ad ogni esame portavo il mio elaborato. Era Volpi ad avermi stimolato. Avete presente quell'idea lì che io ripeto molto spesso? Se tu vuoi studiare filosofia all'università, fallo, ma sappi che non puoi accontentarti di quello che l'università ti dà. Su questo torneremo altre volte, perché so che molti fra di voi che mi ascoltano pensano di studiare in futuro filosofia, oppure magari alcuni di voi hanno appena iniziato a farlo. Ecco, questa idea, che io ripeto sempre ed è un'idea che è stata forse la più preziosa della mia vita, del mio percorso accademico, me l'ha detta Volpi. Cioè è stato lui a dirmi in uno dei primissimi incontri: guarda che non puoi accontentarti di quello che i programmi ti danno, studia, leggi mille cose in più e rielabora. E io, dopo questo insegnamento, ad ogni esame portavo un mio elaborato. Elaborato che nell'85% dei casi non veniva neanche preso in considerazione dagli insegnanti che tenevano gli esami. Volpi sì, Volpi li ha sempre letti e ne abbiamo sempre discusso, perché per lui era molto importante la rielaborazione. Però grazie al cielo mi ha insegnato questa cosa. E questa cosa me l'ha insegnata davanti a una birra. Perché Franco Volpi, davanti a una birra, di fronte a uno studente che chiedeva aiuto, lui non diceva di no. Disponibilità, nonostante magari fosse arrivato il mattino stesso con un aereo da Berlino, da Londra, dopo una conferenza o via dicendo. Quindi autoironia e disponibilità per me sono state due cose che mi hanno segnato veramente. Ed erano cose che mi hanno segnato perché hanno contraddetto ciò che potevo aspettarmi. Ecco, questa è la prima funzione, se vogliamo parlare di funzione, di un maestro, di una figura che vogliamo innalzare al piedistallo di maestro. Il maestro deve contraddire le tue aspettative, e questo è fondamentale. È fondamentale. Io ci ho fatto un intero spettacolo, Seneca nel traffico. Peraltro vi ricordo che il 22 sarò a Firenze per Seneca nel traffico e dovete prenotare, e sotto ci sono i contatti per prenotare. Seneca nel traffico è uno spettacolo incentrato tutto su questo, che l'intellettuale non può mai essere ciò che ci aspettiamo da un intellettuale. Noi siamo abituati in televisione, ma non solo, a incontrare intellettuali che sono in tutto e per tutto intellettuali, che fanno cose da intellettuali, parlano da intellettuali, parlano da maestri, discutono da maestri, e non hanno mai spazio per qualcosa che contraddica ciò che possiamo aspettarci, né in quello che dicono, né in quello che fanno, né in come gesticolano, niente di niente. Sono dei cartonati di intellettuali. Ecco, Volpi non era così. Volpi ha rotto ogni immagine che io ingenuamente potevo nutrire nei confronti di un intellettuale. Per questi motivi, autoironia, aneddoti divertenti, eppure capacità di leggere il contesto ed essere credibile, competente in ogni cosa faceva, che fosse di filosofia antica, moderna, contemporanea, che fosse in discussione in tedesco, e poi lui parlava il greco antico tranquillamente, ti faceva citazioni lunghe 14 righe di greco antico. Lui sapeva fare queste cose, ma c'era il giusto contesto per ognuna di queste cose. Ed è stato importante. L'intellettuale, il maestro, contraddice le tue aspettative, ti sorprende, sorprendendoti ti fa sentire la necessità di fare un passo in più. Non ti mette quindi a tuo agio. Io non ero a mio agio con Volpi, nel senso che lui andava oltre ciò che potevo aspettarmi, e questo è accaduto per tutto il tempo in cui l'ho conosciuto. La seconda funzione del maestro, sapete qual è? È accorgersi di non averne più bisogno. Questo è altrettanto importante. E a volte è il maestro a darti lo strumento utile per capirlo, altre volte invece non accade, sei tu a doverlo superare. Con me e con Franco Volpi, purtroppo io questa cosa l'ho scoperta mio malgrado, perché Volpi è morto precocemente, a poco più di 50 anni, per un incidente stradale, e dico precocemente perché sono convinto che ci siamo persi delle opere importanti. Era una persona che avrebbe potuto dire e fare cose importanti, non solo a livello accademico, ma un po' più in là del livello accademico. E perciò io ho dovuto accorgermi di non avere più bisogno di Volpi, del Volpi maestro, non del Volpi amico, quello purtroppo si rimpiange sempre, però ho dovuto accorgermi di non averne più bisogno, mio malgrado, precocemente, con un trauma. Ma il maestro in generale deve essere qualcuno che va superato. Chi invece, questi due aspetti sono ovviamente collegati, di solito un maestro di cui ti accorgi della necessità di superarlo è proprio il maestro che ha contraddetto le tue aspettative, perché se tu ti sei abituato a non nutrire aspettative, tu in qualche modo non è che supererai il tuo maestro, ma ti differenzierai da lui e lo vedrai piano piano meno come maestro e più come essere umano, e quindi ti accorgerai di non averne più bisogno. Dicevo, il maestro da questo punto di vista, proprio attraverso il suo contraddire le aspettative, può suggerirti la necessità di superarlo. E infatti il maestro non deve, perlomeno questa è la mia esperienza, non è tanto la nozione, ciò che ti deve fornire, non sono informazioni, non sono nozioni, non sono cose. Il maestro ti deve fornire la capacità di essere e diventare autonomo. Ovvero il maestro è quella figura che deve renderti indipendente dal maestro, che il maestro lo voglia o meno, e questo è molto importante, perché a volte, come ho detto, il maestro ti fornisce scientemente, volontariamente, consapevolmente gli strumenti per distaccartene, ma molte altre volte non è così, perché il maestro può essere anche una figura dittatoriale, dispotica, che vuole tenerti sotto la sua egida. Ecco allora che quando il maestro non vuole che tu diventi indipendente o autonomo, scatta il parricidio, il famoso parricidio platonico. Tu devi uccidere il tuo maestro, elimina il tuo maestro per emanciparti. Io non ho potuto capire se Franco Volpi fosse un maestro che mi avrebbe emancipato in modo spontaneo, oppure se sarebbe diventato un despota. Io questo non ho avuto il tempo di scoprirlo, perché appunto lui è scomparso prematuramente e non ho fatto in tempo a capirlo. Però mi piace, visto che l'ho conosciuto abbastanza bene, mi piace pensare che sarebbe stato del primo gruppo, cioè un maestro che, non volendo esattamente essere maestro, mi avrebbe permesso di emanciparmi da lui in modo spontaneo, fornendomi gli strumenti giusti. Ma questo non lo posso sapere, è uno dei grandi dubbi delle mie vite parallele. C'è una vita parallela in cui Volpi è rimasto in vita, e in una di queste vite parallele Volpi è stato despota e mi ha soggiogato fino alla fine dei miei giorni, in un altro invece è stato il maestro, quello che si fa abbandonare giustamente dai suoi allievi quando è il momento giusto, rendendoti autonomo e magari più saggio rispetto a prima. Perciò queste sono le funzioni per me di un maestro. E non so, ditemi voi con un commento cosa ne pensate. Sicuramente avere conosciuto da vicino Franco Volpi per me è stata una grande fortuna, e devo dire che mi manca, sia in senso umano che in senso filosofico. Ma su questo non c'è assolutamente alcuna soluzione. Spero con il mio lavoro di essere all'altezza di quello che lui è riuscito a darmi. Staremo a vedere. Perciò aspetto i vostri commenti e ovviamente ditemi cosa ne pensate. Avete avuto, non avete avuto dei maestri, e che relazione avete avuto o avete con questi maestri? Ditemelo, perché è una cosa molto interessante. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi rimando ovviamente a domani per la nuova puntata, e noi ci risentiamo molto presto, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.